Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.
Capitolo 53. Nel Tempio di Dodona. Nel Tempio di Dodona Irine viveva tranquilla, se non felice, imparando le pratiche di cura per gli animali. Quando Diene le aveva chiesto, dopo un paio di mesi, se voleva diventare sacerdotessa o semplice curatrice, lei aveva scelto la seconda proposta. «Molti pellegrini arrivano qui dopo lunghi viaggi e faticosi», aveva detto la ragazzina, che aveva ormai un corpo da donna. «Spesso, come sai, gli animali che portano con loro richiedono cure, per la stanchezza del viaggio o per qualche ferita». Mi sembra bene che il Tempio, come accoglie gli uomini e le donne devote agli dèi, faccia qualcosa anche per le bestie che li hanno portati qui. Diene aveva accettato volentieri quella scelta, sperando però in cuor suo che la ragazza diventasse capace di curare non soltanto gli animali, ma anche le persone, e potesse divenire una sacerdotessa medica come quelle che stavano in altri templi. Fra un mese, quando la primavera renderà possibile il viaggio,
Capitolo 54. Correva. Correva senza affanno verso la montuosa Tessaglia, con un trotto placido, più leggero ed elegante di quello dei centauri maschi. Desiderava arrivare, però senza troppa fretta, perché la gioia che provava era piena e la voleva gustare interamente, così come gustava le sensazioni che il suo corpo, in parte nuovo, le dava in ogni momento. Non aveva fretta, anche perché sapeva che la sua ricerca avrebbe potuto essere lunga. Dato che non conosceva il luogo preciso in cui voleva arrivare, e perché in realtà non voleva raggiungere un luogo, ma un essere vivente, e per trovarlo avrebbe dovuto cercare delle tracce e fare delle domande. Però sapeva che lo avrebbe trovato, perché la parte più grande del prodigio era ormai avvenuta, e trovare chi cercava era la parte minore. Correva ormai fra le montagne della Tessaglia, in valli boscose e selvagge. Si fermava a lungo a guardarle dall'alto, dai passi che valicava, studiando la forma e la direzione, immaginando dove avrebbe potuto essere, laggiù, colui che cercava. Correva più forte e decisa adesso, perché guardando dall'ultimo passo aveva visto, nelle praterie d'erba nuova, del fondo, correre un gruppo di centauri. Anche se non era certa che fra quelli ci fosse chi cercava, erano simili a lui, erano del suo popolo e in qualche modo l'avrebbero aiutata a trovarlo. Correva deciso, ma allo stesso tempo con prudenza, in un galoppo pronto a fermarsi e farsi silenzioso. Sapeva che la sua apparizione, per quei centauri, sarebbe stata sorprendente, forse spaventosa, perché certo, non avevano mai visto qualcuno come lei, perché qualcuno come lei, fino a qualche giorno prima, non esisteva al mondo.
Era del tutto diverso da quello che il vento, se ci fosse stato, avrebbe provocato, eppure non c'era nemmeno un alito di brezza. Il mattino dopo, Irine raccontò a Diene quello che era accaduto. La sacerdotessa ascoltò, e invece di sgridarla, come la ragazza temeva, rimase in silenzio per un poco e poi disse: «Stasera sentiremo, degli altri amica divini, mia». A causa della sua imponente, quella sera Irine non fece la sua passeggiata. Il gran padre scendeva su ordine di Diene, si lavò al lago e al sorgere della luna, che era il primo quarto, entrò con la sacerdotessa terreni. Fra le querce.
Così il tonante camminarono spesso per convocava il nuovo dio assoluto, e da lui si faceva ripetere con nuovi particolari le sue numerose diverse avventure terrene.
E chiuse gli occhi.
Per soddisfare la curiosità del dio, Eracle aggiungeva dettagli alle sue narrazioni e un giorno fu felice di potergli riferire qualcosa che non aveva detto a nessuno in precedenza, perché si trattava di una novità. Come ti ho raccontato la volta scorsa, Zeus, i centauri sono un popolo di soli maschi, generati dagli amori delle ninfe con umani o di ninfe con dei, o per dire meglio, lo erano. Qui Eracle tacque, sapendo che la curiosità, anche quella del padre degli dèi, ama essere soddisfatta poco a poco. Che cosa intendi dire, valoroso Eracle? chiese Zeus. Devi sapere, o poderoso, che per intervento di Artemide una ragazza umana è stata trasformata recentemente in centauro femmina. Si è trattato della punizione per qualcosa che la ragazza aveva fatto? Chiese Zeus. Al contrario, si è trattato di un premio, è stata proprio la ragazza a chiedere a lungo quella trasformazione. Ed Ercole colse l'occasione per raccontare a Zeus le avventure di Folo e Irine che gli erano state narrate mentre cercavano la cerva di Cerinea. Ora, dunque, il popolo dei centauri non è più soltanto maschile, osservò Zeus alla fine. Proprio così, padre Zeus. Però, disse il dio in tono perplesso, corrugando la fronte. Eracle, in silenzio, attese la ripresa del discorso. Però questo generoso atto di Artemide potrebbe generare squilibri e turbolenze, proseguì Zeus, più degli altri dei abituato a contemplare non solo gli atti e i fatti, ma anche le loro conseguenze. Un popolo di soli maschi, per di più bellicosi e selvaggi come i centauri, in che modo reagirà alla comparsa di una femmina? Ci saranno, io credo, scompigli, violenze, turbolenze. A questo Artemide non ha davvero pensato, padre Zeus, osservò Eracle, corrugando la fronte. Afrodite, invece, l'avrebbe fatto, disse Zeus. Toccherà a me provvedere. La sua espressione grave conteneva un segreto sorriso. Era contento di aver trovato una buona ragione per scendere, dopo tanto tempo, presso le coste terrene.
Capitolo 56. Era una luminosa giornata. Era una luminosa giornata di primavera. I verdi diversi dell'erba, dei cespugli e dei boschi splendevano in diverse bellezze. Folo e Irine, una accanto all'altra, camminavano nella prateria che costeggiava il fiume, sul fondo della valle. Il loro incontro, 3 giorni prima, era stato molto gioioso e molto silenzioso. Ancora prima del racconto di lei, il centauro aveva intuito l'intervento di un dio e in cuor suo aveva ringraziato Eracle perché era sicuro che, nonostante fosse stata Artemide a fare il portento, il suo grande amico avesse compiuto la sua parte, e questa volta senza che nessun crine gli stringesse dolorosamente il braccio. Ora andavano nel piano assolato, silenziosi e felici, come quando camminavano nel loro lungo viaggio, molti mesi prima. Ripensavano a quanto era accaduto e ogni tanto si guardavano sorridendo. Ai bordi del bosco che, più in alto, chiudeva la prateria, nell'ombra dei primi alberi, i centauri li osservavano in un silenzio assai meno gioioso. L'arrivo di Irine aveva suscitato, all'inizio, un'assoluta e stordita meraviglia. Poi, man mano che lei e Folo si erano fatti vedere insieme, separati dagli altri, quello stupore si era trasformato in un'emozione inquieta e dolorosa. I centauri, soprattutto i più giovani, guardando la coppia felice muoversi nella vallata, provavano una malinconia, uno struggimento penoso. In qualcuno, lentamente, nonostante il rispetto che Folo si era procurato col suo valore, si faceva sentire la punta dell'invidia, del rancore. Alcuni tra i più violenti scattavano in brevi corse fra gli alberi per sfogare l'eccitazione. Le groppe, colpite dal sole, mandavano sullo sfondo scuro del bosco dei barbagli minacciosi. Folo s'accorse di quella presenza inquieta e s'accigliò. Conosceva i suoi simili e sapeva i rischi a cui lo esponeva la sua nuova fortuna. Poi accade qualcosa. Sul lato opposto della valle, al di là del fiume, la prateria si espandeva verso l'alto, quasi libera da cespugli, restringendosi man mano che saliva. Un corridoio d'erba, e più in alto d'erbe e cespugli, largo una ventina di passi, fiancheggiato da alberi scuri, arrivava fino al valico che portava alla vallata vicina. Ci fu lassù un confuso movimento, un tremito di figure che gli occhi inquieti dei centauri notarono subito. Anche Folo e Irine, dal fondo della valle, alzarono gli sguardi verso quell'improvvisa e strana vibrazione. Poi, tutti, videro scendere dal valico erboso, come lenta cascata vivente, una quantità di centauri. Nessuno pensò all'invasione di centauri nemici, perché il loro modo di correre non aveva la velocità e la violenza di un attacco. Era un movimento calmo, leggero e amichevole. Poi, mano a mano che 100 e altri 100 scendevano verso il fiume, si vide che non erano maschi, ma femmine. Non avevano barbe e i capelli erano più lunghi e morbidi di quelli dei centauri. Seni e braccia leggeri, bianchissimi, morbidi, splendevano al sole. Zeus, nella figura di un vecchio mandriano, apparve per ultimo, sul passo, lassù, e si fermò a guardare la festosa agitazione della vallata, appoggiandosi a un bastone di faggio. Volando su valli e montagne, per una settimana, aveva scelto una a una, dalle mandrie di cavalli selvatici, le puledre più belle e agili. Fischiando e correndo, come un vero mandriano, divertendosi come mai nella sua vita, le aveva radunate e spinte nella valle vicina a quella dei centauri, in un pascolo ai piedi del valico. Mentre dormivano, la notte precedente, nel silenzio bianco della luna piena, le aveva trasformate. Sotto di lui, adesso, i centauri correvano alla sponda opposta della valle, verso il fiume, incontro alle femmine che scendevano. I più veloci delle due schiere si erano già incontrati e sguazzavano scherzando nell'acqua bassa del fiume. Più avanti, lontani da quel giocoso tumulto, Folo e Rine guardavano, tenendosi con le mani e accarezzandosi con le code. Avete ascoltato Folo il Centauro di Roberto Piumini. Leggono gli ambasciatori della lettura di Radio Leggiamo Friuli Venezia Giulia.